Sia ringraziato e lodato il Signore. Beato colui che ha questa certezza nel suo cuore. Di recente ho detto a un giovane che era molto critico, gli ho detto: ascolta, io so che apparterrò a loro, sarò partecipe. E lui rispose: sì, il fratello Branham ha detto spero di esserci. E chi sei tu per dire semplicemente che tu ci sarai? E perché era critico, ovviamente cercava in qualche modo di fraintendere la cosa. Ma poi ho raccontato la mia esperienza del 1° gennaio '81 e questa esperienza mi accompagnerà fino all'ultimo giorno della mia vita. Questo rimarrà con me fino all'ora in cui insieme sperimenteremo la trasformazione e il rapimento. Con la Bibbia aperta davanti a me e davanti al Dio vivente, che un giorno giudicherà i vivi e i morti, davanti al quale tutti dovranno comparire, posso dire di aver visto la moltitudine, la schiera con abito bianco e di essere stato preso. E lì in mezzo a loro eravamo tutti giovani. Potrei parlare dei dettagli, come ho già detto più volte, e la persona accanto a me non era più lontano che un palmo di mano. Potevo vedere molto, fino a molto lontano, come non si può vedere nella terra. E vedevo che tutti erano giovani, tutti avevano un volto cambiato, erano tutti vestiti di bianco, un volto glorificato, ma tutti avevano il colore originale dei capelli. Era l'unica cosa che dava un po' l'atmosfera all'intera faccenda. Il fatto di essere stato incluso nella prima fila, che ero nella prima fila, non era perché porto la parola qui o questo messaggio, ma questa è la verità assoluta e pura. Dio è fedele. Siamo a volte fedeli, a volte infedeli, ma davanti a Dio la questione era già decisa prima della fondazione del mondo, e dice: il mio piano sussisterà e metterò a effetto tutta la mia volontà. E così possiamo rallegrarci e ancorare l'anima nostra ferma. Cari, questo dovrebbe servirci come introduzione in questo fine settimana, che veniamo ancorati, che non solo ascoltiamo la parola di Dio, ma che ci aspettiamo che Dio la confermi, che diventi realtà, che possiamo portare a casa nostra le benedizioni che Dio ci ha promesse. Questo è il motivo per cui ci riuniamo. Prima della preghiera voglio leggere il Salmo 130. O Signore, io grido a te da luoghi profondi. Signore, ascolta il mio grido. Siano le tue orecchie attente al mio grido d'aiuto. Se tieni conto delle colpe, Signore, chi potrà resistere? Ma presso di te il perdono, perché tu sia temuto. Io aspetto il Signore, l'anima mia lo aspetta, e spero nella Sua parola. L'anima mia anela al Signore più che le guardie non alelino al mattino, più che le guardie al mattino. O Israele, spera nel Signore, poiché presso il Signore è la misericordia e la redenzione abbonda presso di Lui. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. Vogliamo alzarci e pregare. Preghiamo insieme, Padre Celeste, ti ringraziamo con tutto il cuore per il grande privilegio che possiamo venire davanti al tuo trono di grazia. Ti ringraziamo, Signore fedele, che tu col tuo sangue santo sei entrato nel santuario celeste e lasci il tuo sangue parlare per noi. Signore, sii tu presente in questa riunione, manifestati a noi, rivelati attraverso la tua parola, attraverso il tuo spirito, togli tutti gli altri pensieri, togli tutto ciò che ci disturba o che ci ferma e che potrebbe ostacolarci. Oh Signore, visitaci tu dall'alto, tu vuoi incontrarci in un modo completamente nuovo e glorioso. Dacci la grazia di mettere da parte la vita di tutti i giorni con tutte le sue preoccupazioni e le sue difficoltà e di venire, entrare nella tua presenza. Signore amato, fa che il riconoscimento venga da ogni cuore a onore e lode del tuo nome. Ti ringraziamo per la tua parola, per il tuo sangue, per il tuo spirito. Amato Salvatore, prendi me, prendi tutti noi. Abbi tu la tua via nelle nostre vite, nel nostro mezzo. Amato Signore, ti aspettiamo in questa generazione. Vieni presto, o Sposo delle anime nostre. Facci grazia. Prepara la tua sposa, rivelati a lei, affidale i tuoi segreti. Questa sera ti chiediamo che tu ti presenti in modo particolare, dacci fede e fiducia in te e alle tue parole. Amato Signore, benedici tutti i fratelli e le sorelle che sono venuti e anche tutti coloro che non possono essere qui per qualche motivo. Signore, concedici un'altra visita divina di grazia che sia incomparabile con tutti i risvegli che sono passati prima. Signore, una visita di grazia come nel cristianesimo originale ai tempi degli apostoli. Vogliamo ritornare al primo amore. Signore, ti ringraziamo per questo. Tu restaurerai tutto in modo glorioso. a te l'agnello di Dio che si è lasciato che ha perso il suo sangue alla croce, a te la lode e l'onore, perché solo tu sei stato degno di prendere il libro e aprirne i selli. Tu sei l'agnello che è stato immolato. Tu sei il leone della tribù di Giuda. Tu hai vinto. Ti ringraziamo per questo. La tua vittoria è anche la nostra vittoria. Signore, abbiamo sempre più bisogno di te. Sii con noi e benedicici dalle ricchezze della tua grazia. Nel nome di Gesù. Amen. Se uno può prendere questa occasione come mi è stata data oggi, quando ho visto il nostro caro fratello anziano e seguire lo sviluppo degli ultimi 40-50 anni, e allora si può vedere che il tempo è andato avanti. Il tempo è avanzato. Senza dubbio ci sono sempre stati uomini benedetti di Dio, ci sono state riunioni benedette, ci sono stati risvegli, molte cose che Dio ha fatto in passato. Ma noi viviamo senza nessun dubbio alla fine dei giorni in un'epoca profetica, in un tempo in cui si sta adempiendo la profezia biblica, in un tempo in cui la parola profetica deve essere posta sulla lampada per separare tutti gli spiriti, perché dobbiamo confessarlo apertamente attraverso ogni risveglio. Tante cose sono state portate, molte cose che non appartengono alle cose originali dei pensieri di Dio. E in questi giorni Dio vuole pulire a fondo la sua aia, togliere l'ultimo lievito di tutte le tradizioni umane, affinché diventiamo una pasta dolce di sincerità e verità, affinché non solo ci sia l'euforia, non solo l'entusiasmo, ma la parola di Dio abbia la precedenza e il Signore sia glorificato nella sua Chiesa. Ieri verso mezzanotte una sorella mi chiamò e mi ha chiesto se non tendiamo a mettere troppo in primo piano il fratello Branham. A volte sembra così, ma credo con cuore sincero abbiamo dato al nostro Signore il posto che merita, cioè il primo posto. Egli è il primo e l'ultimo. Ma noi confessiamo ciò che dice la parola di Dio. Nella sua mano destra aveva 7 stelle, e queste 7 stelle erano i 7 angeli delle 7 chiese. Così è scritto in Apocalisse capitolo 1, negli ultimi 2 versetti. E anche se non parleremo di tutte queste cose, vogliamo comunque, coloro che hanno difficoltà a capire questo e che si domandano dove consiste la differenza, noi cantiamo dallo stesso libro di inni, leggiamo la stessa Bibbia, le stesse canzoni, tutto sembra essere uguale. Cari, all'esterno può sembrare così, ma all'interno possiamo vedere la differenza. Sappiamo ciò che Dio ha fatto e questo ci fa diventare umili sotto la potente mano di Dio. Sappiamo che ci sono stati risvegli, movimenti e le correnti religiose sono emerse a partire dall'inizio del secolo, ma tutti, come già detto, hanno portato con sé su abbastanza vecchi insegnamenti e tradizioni per finire di nuovo in una Babele. Ma ora il Signore sta chiamando fuori il suo popolo. Voi, popolo mio, uscite di mezzo a loro, separatevi, non toccate nulla di impuro e sarete miei figli e mie figlie, e allora io sarò vostro padre. Questa è la promessa diretta, anche se già scritta una volta in 2 Corinti e poi anche nell'Apocalisse, tuttavia si applica a questo periodo in modo particolare. In 2 Corinti, nel 6 capitolo, è scritto dal versetto 17: perciò uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, non toccate nulla di impuro, e io vi accoglierò. E sarò per voi come un padre, voi sarete come figli e figlie, dice il Signore Onnipotente. E poi naturalmente la parola dell'Apocalisse 18, versetto 4, la chiamata diretta a uscire fuori. Forse leggiamo Apocalisse 18, versetto 4, poi udì un'altra voce dal cielo che diceva: uscite da essa, o popolo mio, affinché non siate complici dei suoi peccati e non siate coinvolti nei suoi castighi, perché i suoi peccati si sono accumulati fino al cielo e Dio si è ricordato delle sue iniquità. Non vogliamo approfondire questo in questo tema. Parla della grande città di Babele, del luogo in cui si governa il re della terra. E qualcuno potrebbe dire: beh, noi non apparteniamo a questa grande chiesa mondiale, non abbiamo capito che tutte le strade conducono lì, e anche se attraverso il Consiglio Mondiale delle Chiese, ed è per questo che il proverbio si compie: molte vie conducono a Roma, portano a Roma. Ma ho qualcosa da aggiungere al proverbio: c'è una sola via d'uscita da Roma e dobbiamo trovarla questa via. Se non si trova questa via, resta lì dentro e vediamo che tutto va al macello senza sapere di cosa si tratta veramente. Oggi, dal primo capitolo di Colossesi, vogliamo trattare alcune cose che l'Apostolo ha detto qui, e questo che ci possa rafforzare nella fede, che non solo ascoltiamo la parola di Dio come ascoltiamo le notizie del giorno, ma che essa, questa parola possa andare al nostro cuore, allo stesso tempo può realizzare ciò per cui Dio l'ha mandata. Prima del versetto 3 scrive Paolo: noi ringraziamo Dio il Padre del nostro Signore Gesù Cristo, pregando sempre per voi. Versetto 3: poiché abbiamo sentito parlare della vostra fede in Cristo Gesù e dell'amore che avete per tutti i santi. Un tale ringraziamento che viene dal nostro cuore quando viene manifestato che non solo serviamo a Dio solo con le nostre labbra, ma con tutto il nostro cuore. Abbiamo recentemente accennato, presumo anche a Zurigo, che abbiamo parlato della parola del profeta Malachia, dove è scritto: nel giorno in cui lo compirò, vedrete la differenza fra chi mi serve e chi non mi serve. Oggi non si nota la differenza. Entrambi cantano le stesse canzoni e forse uno ha tempo per il Signore e l'altro no. Cari, la domanda che ci poniamo noi tutti è questa: per chi stiamo vivendo? Chi è il centro della nostra esistenza terrena e spirituale? A chi appartiene il nostro tempo, i nostri talenti e tutto ciò che Dio ci ha dato? Così l'amore che ci ha redento deve diventare grande e intimo in noi verso il nostro Salvatore. Poi qui ancora è scritto: a causa della speranza che vi è riservata nei cieli, della quale avete già sentito parlare mediante la predicazione della verità del Vangelo. Esso è in mezzo a voi e nel mondo intero, porta frutto e cresce, come avviene anche fra di voi dal giorno che ascoltaste e conosceste la grazia di Dio in verità. Ci sono anche lì due tipi di persone. Gli uni cantano della grazia, predicano della grazia, leggono della grazia, parlano della grazia, e gli altri hanno sperimentato la grazia di Dio. E siamo arrivati al tempo, il momento in cui i concetti biblici devono diventare una realtà divina nella nostra vita di fede. Quando oggi vediamo nelle chiese, tutti hanno sperimentato la grazia, tutti credono, tutti servono Dio, eppure tutti vanno in diverse direzioni. Che cosa disse una volta Mosè al Signore? Or dunque, se ho trovato grazia agli occhi tuoi, ti prego, fammi conoscere le tue vie. Cari, una persona che ha trovato grazia davanti a Dio, Dio gli indica la via da seguire. E questa non sarà una propria via, ma la via di Dio secondo la sua parola. E lì viene rivelato se abbiamo effettivamente trovato grazia davanti al Dio vivente. Qui si ascolta una piccola aggiunta: in verità, quindi conoscete la grazia di Dio in verità. La grazia di Dio deve essere riconosciuta, bisogna sperimentarla e bisogna sapere riconoscere perché si è sperimentata. E questo è lo scopo della proclamazione della parola di Dio, affinché possiamo sperimentare le cose che ascoltiamo in modo molto personale. Qui l'abbiamo letto: dal giorno che ascoltaste e conosceste la grazia di Dio in verità. Chi lo può riconoscere? Solo colui che l'ha vissuto davvero. E se questo è il caso, allora riconosciamo la via di Dio col suo popolo in questo tempo. Questo significa che non dobbiamo rimanere fermi spiritualmente, ma andare avanti con obbedienza, seguendo Gesù secondo il piano di salvezza e lo sviluppo spirituale. Naturalmente per noi è molto facile, per noi e per tutti i movimenti, di guardare indietro e vedere dove i singoli sono rimasti fermi dai tempi della Riforma. Ma questo non è il nostro compito. Il nostro compito è quello di guardarci allo specchio della parola di Dio e chiederci: dove mi trovo io? Dove ti trovi tu? Dove ci troviamo? Siamo rimasti fermi spiritualmente, forse anche dove abbiamo guardato altrove. Dio ci ha preparato una via su cui camminare, ha stabilito tutto nel suo piano di salvezza dall'inizio alla fine, e il suo popolo si inserisce in questo programma divino. Come ho detto alcune volte di recente, Dio ha un piano, Dio ha un concetto, Dio ha un consiglio. Nessuno può dirmi che Dio lascia le cose al caso. Sarebbe davvero indegno di Dio questo. No, Dio ha un piano meraviglioso. E Paolo già in quel tempo poteva dire: perché non mi sono tirato indietro dall'annunciarvi tutto il consiglio di Dio. E lo stesso vogliamo anche noi fare in questi giorni. Questa è forse la differenza fra tutti gli evangelisti famosi e conosciuti nel mondo e il ministero del fratello Branham. Tutti hanno preso argomenti della Bibbia che non sono stati di ostacolo per nessuno. Si tratta che hanno lasciato tutte le dottrine bibliche come il battesimo, la Santa Cena. Bisognava semplicemente dire, o come si diceva, evangelizzare, tutto il resto passava in secondo piano. C'era la parte dottrinale e quella profetica. E non perché ora lo riteniamo, noi siamo da parte del fratello Branham, ma forse perché anche stiamo da parte di Paolo, Mosè, con tutti i profeti, perché lo riteniamo che era dal Signore. Ma si può umilmente chiedere: perché tutti gli altri evangelisti non hanno proclamato nulla della parola profetica e di tutti gli insegnamenti biblici nelle loro gigantesche campagne? Perché l'ha fatto solo il fratello Branham? Perché no? Allora le loro gigantesche campagne non sarebbero state più così grandi e molti avrebbero voltato loro le spalle. Ma grazie a Dio c'è stata una voce nel deserto, un uomo di Dio che era fermo, che non aveva bisogno del denaro della gente o della loro benvista o della loro benevolenza, che si accontentava semplicemente della grazia di Dio per annunciare la vera parola di Dio al popolo di Dio con un incarico divino. Ma possiamo dire anche questo, che nonostante tutti gli altri hanno il loro compito e il loro posto, naturalmente vogliamo seguire il programma generale complessivo di Dio e quindi preoccuparci soprattutto di conoscere il piano di Dio e di lasciarci inserire in esso. Dal versetto 7 è scritto: secondo quello che avete imparato da Epafra, il nostro caro compagno di servizio, che è fedele ministro di Cristo per voi. Egli ci ha anche fatto conoscere il vostro amore nello Spirito. Anche in quel tempo c'erano alcuni che erano unite agli uomini di Dio che portavano gli stessi insegnamenti e la stessa parola, e crediamo che lo Spirito Santo oggi parli lo stesso linguaggio divino come 2, 4, 6 mila anni fa. Le persone cambiano, le circostanze cambiano, i tempi cambiano, ma uno è al di sopra di tutti i tempi, perché dall'eternità all'eternità lui rimane lo stesso, e quindi possiamo fidarci e credere in lui con tutto il cuore. Dal versetto 9 è scritto: perciò anche noi, dal giorno che abbiamo saputo questo, non cessiamo di pregare per voi e di domandare che siate ricolmi della profonda conoscenza della volontà di Dio con ogni sapienza e intelligenza spirituale. C'è molta saggezza, sono stati scritti tanti libri e dappertutto sembra che ci sia saggezza, conoscenza. E poi Paolo scrive questi brevi versetti: poiché la pazzia di Dio è più saggia degli uomini. Qual è la sapienza degli uomini davanti a Dio? Noi stiamo davanti a Dio con le nostre capacità, con la nostra saggezza, gli stiamo solo di ostacolo. Cari, fondamentalmente ci sono due volontà. Una è la volontà di Dio e l'altra può essere la tua o la mia volontà. È solo quando a noi ci riesce di lasciarci inserire nella volontà di Dio, allora per grazia può avvenire nella nostra vita. Qui è scritto: che siate ricolmi della profonda conoscenza della volontà di Dio con ogni sapienza e intelligenza spirituale, poi perché camminiate in modo degno del Signore per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio. Ogni parola è preziosa. Ci si può fermare adesso in questa parola e pensarci sopra. Che cos'è la crescita in una persona? Non quello che la gente ama parlare, ma ciò che è diventato prezioso per te, ciò che non è venuto da te, ma ciò che ha avuto origine nella tua vita per la grazia di Dio. Tutto ciò che portiamo da noi stessi non può reggere davanti a Dio. Dobbiamo deporre tutto sulla sua croce e permettere che crei lui in noi qualcosa di completamente nuovo. Cari, non posso nascondere che ho l'impressione che molti non abbiano mai sperimentato Dio in modo giusto e veritiero, che molti credenti sono diventati pii, forse per paura dell'inferno o per qualsiasi altra motivazione, ma che non abbiano sperimentato Dio in modo profondo nelle nostre anime. E questo significherebbe che ascolteremmo in vano, canteremmo in vano, e che alla fine dovremmo stare lì in qualche modo rattristati o delusi. Non prendetevela a male con noi, ma dobbiamo proclamare la parola di Dio in modo che ognuno possa fare la propria esperienza personale con Dio. Non c'è altro modo, altrimenti sarete dispiaciuti per tutta l'eternità. Ci accuserete nel giorno del giudizio. Oh, che cosa mi vorrei augurare di più che un potente operato di Dio sperimentare questo. Sappiamo che lo Spirito di Dio aleggia sulla Chiesa, è stato già versato a Pentecoste, opera ovunque venga proclamato il Vangelo. Ma così anche sappiamo, come ho già detto, che questa parola nell'originale, questa parola aveva l'idea del calore, proprio come la luce e il calore emanano dal sole, così dallo Spirito di Dio viene luce e calore per portare vita nuova. Ma la parola di Dio è spirito e vita, e se lo Spirito di Dio viene col calore e la luce, allora ci deve essere un seme che possa crescere. Se non c'è seme, che cosa può uscire? Allora tutto diventa ancora più secco come lo era prima, e allora tutta la luce e tutto il calore non servono a nulla. Cari, quando ci rendiamo conto che Dio ha dato un seme glorioso della sua parola per questo tempo e che sta avvenendo una preziosa semina, allora dobbiamo capire che dobbiamo conservare questa parola di Dio nel nostro cuore. Ma poi lo Spirito di Dio deve far vivere questa parola con il suo calore, con la sua luce, e allora abbiamo la nostra vera esperienza con Dio. Le persone che sperimentano realmente Dio si sentono così inutili, completamente non servono a niente, e non lo dicono solo in parole, ma anche come lo esprime Paolo in Galati 1. Io che sono il primo fra tutti i peccatori, come qualcuno a cui il Signore alla fine ha mostrato misericordia. Una persona che viene a Dio non si gonfia il petto, ma volge lo sguardo alla polvere da cui è stato tratto il suo corpo, e poi guarda con fede a colui che ci ha perdonato e che ci ha fatto conoscere la sua parola in questo tempo. Che cosa ci augureremmo noi più che la parola di Dio fosse confermata come vera in noi attraverso di noi? Questo è il nostro desiderio, che i peccatori ricevano grazia, sperimentino il perdono e la salvezza, che i malati ricevano la guarigione sotto il suono della parola, perché fede è stata messa nei loro cuori e la fede è stata operata dallo Spirito sotto la predicazione della parola. Poi è scritto ancora: fortificati in ogni cosa dalla sua gloriosa potenza per essere sempre pazienti e perseveranti, ringraziando con gioia il Padre che vi ha messi in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Quando l'angelo fece l'annunzio, oggi è nato per voi un Salvatore che è Cristo il Signore. Ecco scritto così bello, e la gloria del Signore apparve loro. Guardate, quando leggete il profeta Ezechiele, lui dice: vidi la gloria del Signore presso il fiume Cheba. E questa luce, si parlava di questa nuvola della gloria. Voi sapete che era colonna di fuoco di notte, era una colonna di nuvola di giorno, ma questa nuvola soprannaturale, questa era la nuvola soprannaturale della gloria di Dio. Il nostro Signore apparve nella carne, la sua gloria appare nello spirito. Non è meraviglioso? Tra coloro che appartengono praticamente al mondo spirituale o al mondo degli spiriti, cioè l'intera schiera angelica, esse sono avvolte dalla gloria di Dio, e questa gloria di Dio, da questa gloria di Dio viene l'annunzio: oggi è nato per voi il Signore. Il Signore è apparso in carne e ossa per il bene delle persone che voleva salvare, anzi che doveva salvare secondo il suo piano. Lui in carne e ossa e la nuvola di gloria sopra di lui. Chi può spiegare questo fra gli uomini? Dio non deve a nessuno una spiegazione per ciò che fa. Dio è per noi incomprensibile. C'è una parola meravigliosa in Neemia nel 9° capitolo, dove si dice che lì è scritto che il Signore scese sul monte Sinai e che la sua voce scese dal cielo. Lui era sul monte Sinai e la sua voce scende dal cielo. Chi può spiegare questo? Ci sono persone che leggono in Matteo 3 che il nostro Signore fu battezzato e che la gloria di Dio, sì, che lo Spirito di Dio discese sotto forma di colomba. E si rompono il cervello per questo. Cari, Dio al di sopra di tutto ciò che possiamo afferrare, e dobbiamo ringraziarlo che non possiamo capirlo, perché se riuscissimo a afferrarlo sarebbe seduto qui da qualche parte visibile con noi, e noi non avremmo più rispetto verso di lui, non avremmo più rispetto per lui. Cari, più ci immergiamo in queste cose, più ci diventano preziose tutte le cose che il Signore ci ha rivelato attraverso la sua parola e il suo spirito. Ciò per cui gli altri si rompono la mente, il nostro cuore gioisce ed esulta. Non abbiamo bisogno di spiegare nulla, ma di credere tutto. Mentre le persone sono impegnate a spiegare alcune cose, ce ne sono altre che semplicemente credono tutto. Chi può spiegare Dio ciò che egli fa? Chi lo può fare? Non è mai esistita una persona del genere, non ci sarà. Prendiamo ora questo come un fatto divino per la nostra vita, cioè che Cristo, quello che è scritto qui nel versetto 12, ringraziando con gioia il Padre che vi ha messo in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Se guardiamo a noi stessi e diciamo: me infelice, chi mi libererà da questo corpo di morte? Anche Paolo in Romani 7 l'ha detto, ma qui ci ha dato un terreno di fede sotto i nostri piedi, e dobbiamo parlare il linguaggio di Dio, che il linguaggio dei fatti compiuti. Il Dio tutto è già compiuto, ha già visto la fine prima dell'inizio. Chi legge Apocalisse nel capitolo 19 è scritto: e udì il suono di una grande folla, moltitudine che suonava con le arpe di Dio e così via. E gli è scritto: beati quelli che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello. Che cos'era? Quest'uomo già 2000 anni fa ha visto la sposa dell'agnello nella gloria compiuta, aveva udito il suo canto di lode. Con Dio tutto è già stabilito, fatto e compiuto. E noi ci lasciamo spostare avanti e indietro. Un giorno siamo in alto, un giorno il giorno dopo siamo in basso, un giorno crediamo e poi abbiamo di nuovo difficoltà. È così che ci sentiamo tutti, siamo ancora in questo corpo. Ma questa sera non siamo qui per sottometterci alle nostre problemi. Questa sera siamo qui per credere a Dio e dire: Signore, ti ringrazio perché mi hai reso capace con tutti i tuoi santi amati di ereditare la tua luce. Possiamo afferrarlo in fede 100%. Da quando il Signore ha lasciato la luce e la gloria ed è venuto in questo mondo tenebroso e maledetto, e da quando è stato in Lui si è compiuto, coloro che sedevano nelle tenebre hanno visto una luce splendente. Così crediamo noi che Egli è venuto in queste tenebre, che la luce risplende nelle tenebre, ma che le tenebre non l'hanno afferrato. Ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto gli ha dato il diritto di diventare figli di Dio. Questa è la parola di Dio, questo è il Vangelo di Gesù Cristo. Certo, le tenebre sono presenti, ma la luce brilla nelle tenebre. E di giorno non abbiamo bisogno della luce, ma quando è davvero buio e si può vedere una luce brillante in qualche modo, è piacevole, è molto bello. L'ho vissuto in paesi lontani dalla civiltà, dove si dipende ancora dalla luce che non è azionata da un interruttore, la luce in mezzo alle tenebre ha a che fare qualcosa con speranza, si vede che qualcosa è cambiato, la speranza è legata alla luce. Carissimi, Gesù Cristo, nostro Signore, è la luce del mondo, e attraverso di Lui dobbiamo essere illuminati tutti coloro che non solo sono nati in questo mondo, ma che nascono da questo mondo in quell'altro mondo. Che vi ha messo in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Questo è compiuto, divinamente è compiuto, non lo farà, ma l'ha già fatto. Poi è scritto ancora: Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato Figlio. Le tenebre, qui non ci sbagliamo, ha un certo potere, e questo potere l'ha esercitato su di noi. Qui ci viene detto: Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre, ci ha tirati fuori, ci ha riscattato e ci ha trasportati nel regno del suo amato Figlio. Questo in verità è il regno di Dio, e il regno di Dio non viene in modo esteriore, ma comincia dentro di noi e veniamo strappati dal regno delle tenebre, dell'incredulità, della disobbedienza, della ribellione verso Dio, dai nostri fuori, dai nostri progetti, dalla nostra volontà, da tutto ciò che ci ha legato, e allo stesso tempo trasferiti nel regno del Figlio del suo amore. Quindi Dio non fa le cose a metà, non si tira indietro per poi lasciarlo in sospeso. Ci strappa dal potere di Satana, dal regno delle tenebre, dell'incredulità, dal dubbio, da tutto ciò che non è di Dio, e poi ci pianta in Lui. Uno è il regno delle tenebre, l'altro è il regno dell'amore del Figlio di Dio. Come possiamo capire questo? Il regno di Dio è un regno che è stato instaurato per amore nei nostri confronti. Così Dio ha amato il mondo, e quindi non costringe Dio nessuno. L'amore di Dio vuole rivelarsi e manifestarsi in ognuno di noi. Una persona che deve essere costretta ad amare si rende conto che non è possibile. L'amore deve essere ricambiato, deve venire dal cuore. Dio non obbliga nessuno, ma il suo amore, sopraffà me e te, mostra a te e a me che stasera che Dio ci ha amati così tanto e si è rivelato in Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. Lui è venuto nel regno delle tenebre. Non ha nemmeno avuto paura di scendere all'inferno e per fare pulizia anche lì, proclamando la vittoria della croce e portando fuori tutti coloro che vi erano destinati e che erano in paradiso. Ecco perché Paolo scrive nel capitolo 4 di Efesini: colui che è salito è lo stesso che è sceso nei luoghi più bassi, e poi così meraviglioso scritto: ha condotto in cattività e ha dato doni agli uomini. La prigione di Satana, quella che teneva prigionieri te e me, l'ha fatta prigioniera per liberarla. Tutti ci ricordiamo fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale, prigionieri qui, prigionieri là. E quando arrivarono le potenze vincitrici, tutti i prigionieri erano liberi. Cari, abbiamo a che fare con la vittoria potente di Dio in Gesù Cristo nostro Signore. Questo potere vittorioso deve essere manifestato, e Giovanni ci dice come avviene: la fede è la vittoria che ha vinto il mondo, e dice: questa forza vittoriosa è la fede. Quando stiamo bene, quando crediamo, quando ci sentiamo male, quando non crediamo, è vero o no? Ci ammaliamo, c'è qualcosa che non va nel nostro stomaco e nel nostro collo, ma se crediamo possiamo ancora vedere la gloria di Dio, e abbiamo davvero tutti i motivi per fidarci del Signore, per credergli, per prenderlo in parola. Quindi teniamo questo dalla predica di oggi. Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato Figlio. Questo è avvenuto da parte di Dio. Il regno di Dio è in mezzo a noi, è in noi e con noi. La domanda è se siamo come singoli, possiamo testimoniare con queste parole e dire: sì, Signore, so che con me è avvenuto questo. Mi ricordo perfino come e quando è successo. L'ho sperimentato. Mi hai tolto fuori dal regno delle tenebre e mi hai messo nel regno di Dio. Ho nuovi pensieri, nuovi interessi, una nuova vita. Tutto mi è stato dato da Dio. L'uno è stato tolto, l'altro è stato dato. Cari, se oggi in mezzo a noi c'è qualcuno che non può ancora testimoniarlo con tutto il cuore, non c'è bisogno che alzate la mano, ma lasciate che il vostro cuore parli e parli con Dio e dica: fedele Signore, so che è tutto vero, tutto è accaduto sul Golgota. Signore, sei venuto su questa terra direttamente nel regno delle tenebre, perché Satana è il Dio di questo mondo. E disse anche in quel tempo al nostro Signore: se tu mi adori, allora tutte queste cose ti darò, se tu ti prosti e mi adori. Satana, il Dio di questo mondo, il capo delle tenebre, il Signore, è venuto in questo regno, ha portato luce e vita, ha redento il popolo di Dio e lo ha tirato fuori. Accettalo oggi in fede e dici: Signore, credo anch'io, credo che anch'io sono stato salvato dal regno delle tenebre, strappato fuori, portato fuori, e sono stato trasferito nel regno di Dio. E questo il regno dell'amore, non dell'odio, dell'amore. E qui abbiamo il nocciolo centrale della redenzione, della proclamazione del Vangelo. L'amore di Dio che si è rivelato nel nostro Salvatore verso i redenti, lo stesso amore di Dio deve essere rivelato attraverso, manifestato attraverso tutti i redenti, l'uno tra loro e verso di Lui, senza alcun compromesso. Non esistono due o tre o più amore di Dio, ma un solo amore di Dio. Lo stesso amore di Dio che ha mandato il nostro Salvatore, il nostro Redentore sulla croce, è lo stesso amore di Dio che si riversa nei nostri cuori attraverso lo Spirito Santo. Redentore e redenti appartengono insieme, perché Dio era in Cristo e ha riconciliato il mondo con sé. Questo è il nostro incontro col nostro Dio. Dalla parte sua tutto è stato fatto per amore. Ora deve essere fatto per amore anche da parte nostra. Per questo qui è scritto: ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato Figlio. Un regno di Dio fondato sull'amore. Tu e io dobbiamo essere in questo regno, strappati dal regno delle tenebre, messi nella luce di Dio. È avvenuto o deve avvenire questa sera? Se è già avvenuto a molti, può ancora succedere a molti. Può diventare una realtà divina sotto la predica. Può diventare realtà. E dobbiamo arrivare a questo, che non soltanto ascoltiamo le cose, ma che le crediamo e che le sperimentiamo sul posto e possiamo portarle a casa e dire: Signore, oggi mi hai parlato, ma anche di più, oggi ho accettato, ho compreso la tua offerta di grazia, oggi l'ho accettata in fede, oggi mi hai portato fuori dal regno delle tenebre, dall'incredulità, della disobbedienza, della ribellione verso Dio, dei nostri programmi, delle nostre vie, davvero fuori da tutto ciò che avevamo, e non ho nulla da portarti. Signore, tu sei tutto. Ecco il mio cuore, ecco la mia vita. Così, povero come sono, vengo da te. Presi fuori dal regno delle tenebre, messi nel regno del Figlio, nel suo amore. Non solo l'amore di Dio era nel Figlio di Dio, ma lo stesso amore di Dio è in tutti i figli e le figlie di Dio. E molti potrebbero non capire la parola della lettera ai Romani, dove è scritto: se qualcuno non ha lo spirito di Cristo, egli non appartiene a lui. Lo spirito di Cristo è lo spirito di Dio, nel quale gridiamo Abba Padre, dove il rapporto è stato stabilito da Dio attraverso Cristo. Questa relazione, Dio è il nostro Padre, noi i suoi figli. Per questo il nostro Salvatore ha detto anche in Giovanni 20: non trattenermi perché non sono ancora salito al Padre, ma va dai miei fratelli. Non è questa una parola preziosa, una parola meravigliosa? Non toccatemi ancora. Lui, Gesù, il primogenito, e noi il primogenito, lui il Figlio di Dio e noi figli e figlie di Dio, tirati fuori dal regno di Satana attraverso di lui e trasferiti nel regno di Dio, nel regno del Figlio del suo amore. Questo è grande e meraviglioso, è una realtà divina per te e per me. Sia lodato il nome del Signore. Cari, ringraziamo il nostro Dio per questo e a questo ci alziamo. Padre Celeste, tu scruti tutti i cuori e ci provi per vedere cosa intendiamo. Anche i nostri pensieri sono manifesti davanti a te. Dio fedele, non possiamo aiutarci noi stessi. Nessuno può salvare se stesso, nessuno redimersi, nessuno può liberarsi. Per questo veniamo a te, perché tu hai fatto già tutto questo. Hai salvato, hai liberato, hai redento, ci hai chiamato per noi, per nome, siamo tuoi. Ci hai visto giacere nel nostro sangue quando eravamo in difficoltà, incapaci di aiutarci. Allora hai versato il tuo sangue prezioso e santo. Sei venuto nel regno delle tenebre, hai fatto una breccia attraverso la croce, creando una via nuova e vivente affinché la luce possa risplendere per tutti coloro che nelle tenebre credono che sei venuto a distruggere le opere di Satana e hai compiuto l'opera di Dio. Signore, ti ringraziamo, ti lodiamo, tu hai fatto tutto questo, sia lodato e glorificato il tuo nome. Dacci la fede vivente che si riveli fra il tuo popolo, che tu e noi possiamo essere con che noi possiamo essere con te nel tuo regno e siamo nel tuo regno. Alleluia. Lode, onore, gloria e adorazione al tuo meraviglioso e glorioso nome di Gesù. Credete tutti che il Signore lo abbia fatto sulla croce del Golgota? Amen. Amen. Alleluia. Credete che Dio veglia sulle sue parole per far sì che ciò che ha fatto diventi una realtà nella Chiesa? Amen. Alleluia. Lode e onore al nostro Dio. Che anche l'ultimo sia afferrato dall'amore di Dio, dalla grazia di Dio. Alleluia. Lode a Dio. Signore, che sia giunta l'ora della fede e con essa il tempo della visita divina, della grazia e del compimento di tutte le promesse. In mezzo al tuo popolo si manifesterà la tua vittoria. Allode e onore del tuo nome meraviglioso e glorioso, che è al di sopra di ogni nome. E nel nome del Signore Gesù Cristo accettiamo la vittoria di Dio come realtà divina per la nostra vita di fede, ora, qui, stasera, e ti ringraziamo per averlo manifestato adesso, qui, questa sera. Tu lo manifesti, alleluia, alleluia. Signore, ti ringraziamo, ti lodiamo, ti adoriamo. L'inferno non poteva fermarti, Satana non poteva trattenerti e la morte non poteva portarti nella decomposizione. Signore, ci hai mostrato la via della vita, della salvezza e della grazia. Grazie per questo. Ci hai tolto dal regno delle tenebre, ci hai messo nel regno di Dio, nel regno dell'amore. Ti ringraziamo per questo e lo accettiamo come una realtà divina. Signore fedele, perdonaci nella misura in cui possiamo credere che saremo con te alla cena delle nozze prima che tu possa rivelarti come risorto in mezzo al tuo popolo. Signore, ammettiamo apertamente la nostra poca fede e ti chiediamo, rafforzaci questa fede, accrescila e riveliti fra il tuo popolo per lode e la gloria della tua grazia. E questo che sia la ricompensa per il tuo dolore. O agnello di Dio, ti ringraziamo e ti adoriamo. Alleluia, alleluia, lode, onore, gloria, adorazione. Alleluia, sia lodato Dio. Lode a Dio.